File numero 39, pagina 257. Come dice l'ex internato Joseph Coren, la gente che vedeva passare i deportati non sapeva chi fossero esattamente. Li vedeva stanchi, stracciati, incatenati, molti di essi con il volto stravolto dalla rabbia, oltre che dalla sofferenza. E probabilmente corrispondevano nell'immagine all'idea che la propaganda fascista aveva diffuso di loro come banditi, briganti, assassini dei soldati italiani. L'aggressione alla Jugoslavia era stata presentata come il diritto di una civiltà superiore e l'annessione della provincia di Lubiana e degli altri territori annessi ed occupati come la conquista di terre italiane di diritto. Chi si ribellava era quindi un brigante comunista, sintetizzato nella sigla BC, nei documenti della seconda armata. Probabilmente in questo periodo gli abitanti dei paesi vicini al campo non ebbero la possibilità di accorgersi che quegli uomini che vedevano passare erano vittime di una feroce repressione. Dovranno vedere nell'autunno del 1942 le file di donne, vecchi, bambini, rastrellati nei vari cicli operativi, antipartigiani dei generali Roatta e Robotti, scendere laceri e smunti dai treni e le bare uscire numerose dal campo verso il nuovo cimitero per capire che quello che succedeva oltre il filo era qualcosa di diverso da quello che la propaganda fascista aveva raccontato. Ma l'impressione è che la gente in generale vedesse il campo di concentramento come qualcosa di estraneo, esistente in una dimensione diversa, in cui essi non avevano alcuna possibilità di intervento e di cui avevano anche timore, quasi costituisse una minaccia alla loro stessa esistenza. Così ricordano alcuni abitanti di Gonars e dei paesi limitrofi. Mia nonna coltivava un appezzamento di terreno che si trovava vicino a questo campo. Doveva stare molto attenta quando vi lavorava, infatti aveva paura di venire incarcerata. Vi erano molte guardie che sorvegliavano la zona. Non mi sono avvicinato molto e non ho visto quelli che vi erano rinchiusi, ma mi è bastato qualche urlo di terrore per farmi capire le condizioni terribili di quel lager. L'atteggiamento della popolazione verso gli internati fu negativo in occasione delle fughe che si verificarono dal campo, ma era sicuramente condizionato dalla paura delle conseguenze, dal momento che, come abbiamo visto, i bandi del Duce prevedevano severe punizioni per chi aiutava gli evasi. È forse anche per questo che i primi due tentativi di fuga di internati da Gonars finirono con la cattura di tutti. Infatti, un testimone ricorda questo episodio. Un giorno, non si sa come, due internati jugoslavi riuscirono a scappare e si rifugiarono in un campo di mais a Bicinicco e si addormentarono. La proprietaria si accorse della loro presenza e invece di aiutarli a scappare andò a Gonars a chiamare le guardie che li sorpresero nel sonno e li portarono via con loro. Questa testimonianza ha un riscontro nei documenti dell'ufficio prigionieri di guerra. Si doveva trattare infatti della fuga di cinque ufficiali nel giugno del 1942. Due di essi furono ripresi il 16 giugno, a 4 chilometri da Gonars, la distanza più o meno dal paese di Bicinicco. Ma ci sono anche testimonianze di forme nascoste di solidarietà, specialmente da parte di donne. Io ero ragazzina allora, sapevo che c'era il campo di concentramento, non capivo neanche bene cos'era. Vedevo mia madre cucinare zucche, fare il pane e portarlo via su un sacco. Noi non sapevamo dove andava, non voleva dircelo. Solo molto tempo dopo, finita la guerra, abbiamo saputo che portava quel cibo agli internati. In fondo al campo, verso il laghetto, c'era uno scarico di rifiuti. Lei faceva segno ai prigionieri, lo infilava sotto, poi se ne andava. Particolarmente curioso è poi il racconto di Cesira Johan di Faulis. Una donna di mezza età, molto scalta e furba, assieme a delle altre persone, ha scavato un cunicolo sotterraneo al lager, dal quale, senza mai essere scoperta, di notte usciva e la mattina seguente si recava al paesino di Fauglis, chiedendo la carità, rientrando la sera senza destar sospetto. Per molto tempo in questo modo riuscì a ristorarsi anche nella mia famiglia, dove veniva ospitata. Tutto finì però un giorno quando venne scoperta, presa e deportata in un altro luogo contro il suo volere. Queste testimonianze riguardano persone del paese senza una particolare coscienza politica. Esistono testimonianze che gli antifascisti, che esistevano numerosi nella bassa friulana e che dopo l'8 settembre avrebbero formato una strenua resistenza al nazifascismo, cercarono un contatto con gli internati. Nello studio di Simonetta Carolini, relativo agli schedari degli internati del Ministero dell'Interno dal 1940 al 1943, si trova questa scheda. Stefanini Giacomo, Palmanova, Udine, 7 maggio 1903. Prefettura di Udine, 28 maggio 1942. Comunista schedato, già condannato dal TS nel 1928, si riunisce con altri sovversivi di Palmanova e tenta di prendere contatto con antifascisti slavi internati a Gonars. 23 agosto 1943. Poiché Stefanini venne arrestato, non sappiamo se i suoi compagni sovversivi riuscirono poi ad avere questi contatti. Nelle memorie degli internati non se ne parla. Tuttavia è importante per la nostra coscienza collettiva sapere che qualcuno ha tentato, che non tutti sono stati semplicemente a guardare. Negli schedari degli antifascisti perseguitati si trova anche che un impiegato del campo di concentramento del Ministero dell'Interno di Bagno a Ripoli, Ulisse Bigliazzi, fu internato a sua volta il 15 ottobre 1942, perché favorisce la corrispondenza clandestina degli internati slavi. Abbiamo visto che la liberazione dei campi degli internati slavi non avvenne per decisione del nuovo governo Badoglio, ma solo per la capitolazione dell'esercito italiano, per cui la gran parte dei campi, ma non tutti, purtroppo rimasero incustoditi. Al momento dell'8 settembre, quando gli internati, da soli o in gruppi, se ne andarono dai campi più vicini al confine, la popolazione poté vedere in tutta la sua drammaticità le condizioni in cui erano vissuti all'interno dei campi. Dal campo di Visco l'evacuazione fu organizzata dal comitato politico legato al Fronte di Liberazione Nazionale, che si era formato nei mesi precedenti all'interno del campo. E si creò una lunga processione di internati che lo scrittore Celso Macor ha definito con un'immagine significativa un fiume biblico di ritorno, che si diressero verso i territori sloveni e croati. Atti del convegno Ronchi dei Legionari, 3 ottobre 2003, 8 settembre 1943, il caso di Ronchi, Gorizia 2006. Sergio Cettolo, abitante di Visco, che era ragazzo nel 1943, ricorda: «Sono passati un giorno, due, poi hanno cominciato, a noi i fascisti ci avevano abituati a chiamarli i ribelli, anche a scuola noi sapevamo che erano i ribelli, non avevamo comunque mai avuto nessun contatto con l'interno del campo e si sapeva anche poco, perché non è come adesso che le notizie si sanno. Non c'era la televisione, c'era la radio, ma non diceva. Era tutto un segreto. Poi non posso dire di preciso, ma penso il 10 settembre, al mattino, hanno cominciato a venire fuori questi internati, tutta questa folla in questo stradone davanti a noi. Noi eravamo lì, tutti i ragazzi, e passava tutta questa gente, questa moltitudine, uomini, donne, bambini. E ho visto un uomo giovane che nella carriola aveva una donna, malata probabilmente, una signora anziana, e la portava con la carriola. E la maggior parte della gente che è partita è venuta giù verso il 10, l'11, poi però mi dicevano che erano rimasti un paio di vecchi là sul campo di concentramento. Uno è morto dopo l'8 settembre. testimonianza resa all'autrice nel maggio del 2005 e inserita nel documentario The Gonars Memorial. Anche l'evacuazione degli internati di Gonars avvenne con una certa organizzazione, anche se poi, quando i portoni furono aperti, molti se ne andarono individualmente o a gruppi. Questa vicenda è stata ricostruita dallo studioso Carlo Mucci. La sera dell'8 settembre, un gruppo di partigiani, guidati da Nino Oliva di Cervignano, cercò di mettersi in contatto con i responsabili militari del campo per liberare i prigionieri. Il giorno dopo, gli internati riuscirono ad assumerne il controllo interno. Dal 10, in accordo con la direzione, iniziò l'evacuazione degli internati a scaglioni. Questa durò più giorni, data la diversa velocità delle persone, come ammalati, anziani, bambini. Alcuni si nascosero presso famiglie di contadini del circondario, nel bosco Sarcinelli. Altri si avviarono verso il Collio e verso la valle del Vipacco o verso Monfalcone. Molti uomini confluirono nella brigata partigiana Gregoricic, mentre centinaia di internati, fra questi gli ammalati, vennero presi dai tedeschi e condotti in Germania. Marigia Poge, di cui ho già riportato la lunga testimonianza, racconta il suo ritorno e come furono aiutati nella zona di Monfalcone. Eravamo malmessi, deboli, e ci siamo incamminati a piedi. Abbiamo camminato per 2 giorni e mi ricordo che hanno detto: «Adesso siamo a Monfalcone». Non mi ricordo, ma penso che andavamo proprio per strada. Prima sulla porta del campo una persona, un militare, ci ha dato per il viaggio a ognuno un mestolo di riso, ma non sapevamo come mangiarlo perché non potevamo cucinare. Per strada abbiamo trovato gente che ci ha dato dei pezzi di pane e mi ricordo che dicevano: «Poveri bambini, poveri bambini». Alcune donne ci hanno portato pane per i bambini e sapone. Era buona questa gente presso la quale siamo passati. Da questa città, Monfalcone, siamo saliti sul treno. C'era qualcuno fra noi che sapeva qualche parola di italiano. Era il fratello di Hermann e ci ha detto: «Andate sul treno, che andate avanti». Sapeva un po' l'italiano ed ha capito qualcosa e noi abbiamo detto: «Ma non abbiamo soldi per il biglietto». Ma lui ha detto: «Andate». E siamo andati e nessuno ci ha chiesto il biglietto. Poi siamo arrivati a Rakek e là alcuni col camion e altri a piedi siamo arrivati nel paese vicino, quel paese che è qua sopra. Non sapevamo dove stare, non avevamo niente da mangiare, perché c'erano solo i resti delle case bruciate da settembre. Così era la nostra vita. Poi ognuno aveva i suoi problemi. A me è morto anche l'altro bambino. L'ho portato ai piedi per 6 ore, da qua fino a Kocevska Rijeka, che è molto lontano. La testimonianza di Marigia Poge relativa alla zona di Monfalcone e alla solidarietà che gli internati trovarono in quella città e in quei paesi dalla grande tradizione antifascista trovano conferma nei diari della parrocchia di Ronchi dei Legionari, cittadina vicinissima a Monfalcone. Qui la fiumana degli internati slavi si incontrò con la fiumana dei soldati italiani di ritorno dalla Jugoslavia, dove erano stati abbandonati dai quei generali che in precedenza avevano dimostrato la loro boria da conquistatori, e insieme trovarono assistenza presso la popolazione e presso le parrocchie. Il destino successivo del campo di Gonars emerge da questa breve intervista di un abitante di Gonars. Il campo è rimasto libero, non c'era più nessuno dentro, e ci hanno lasciato andare a recuperare i materiali, mattoni, travi, tavole, cose che erano lì, e tutti si sono dati da fare, un po' per ciascuno, e così si è pulito. E dicevano: «Così si pulisce il posto dove erano, per non avere neppure ricordi, così». Ada Sabbadini, vedova Johan, intervista rilasciata all'autrice nel maggio del 2005, inserita nel video The Gonars Memorial. Quei mattoni e quelle assi di legno che costituivano le baracche Nella miseria e nella penuria che caratterizzano l'immediato dopoguerra, furono poi usati dagli abitanti di Gonars per costruire quella che ancora è la scuola materna del paese, una sorta di riciclaggio dei luoghi della sofferenza. Il campo di Arbe fu l'unico campo in cui gli internati riuscirono a liberarsi da soli. Frank Potocnik ricostruisce nel suo libro tutte le fasi della costruzione dell'organizzazione interna di un battaglione d'assalto, che all'8 di settembre riuscì a prendere il controllo del campo. All'annuncio dell'armistizio, i soldati italiani si erano dati a manifestazioni di giubilo. Gli internati invece avevano cercato di mantenere la calma, cercando di capire cosa stava succedendo, dal momento che le guardie intorno al campo e i carabinieri non si erano mossi dal loro posto. I responsabili del comitato esecutivo del Fronte di Liberazione presero contatto con il comandante del campo, Vincenzo Cuiuli, e gli comunicarono che, avendo l'Italia firmato la capitolazione, noi non siamo più internati, ma bensì gente completamente libera. Poi fu organizzata una grande assemblea degli internati al centro della Piazza della Fame, come avevano chiamato lo spiazzo in cui avvenivano gli appelli, e il presidente del comitato esecutivo, José Jurancic, cominciò a parlare da un palco improvvisato. Molti soldati italiani e carabinieri si unirono alla folla degli internati e arrivò anche Cuiuli, con i suoi ufficiali armati fino ai denti. Così ha ricostruito Jurancic quel momento di grande entusiasmo. Cuiuli venne sul luogo della riunione con un grande numero di ufficiali con l'elmo in testa. Io lo salutai dal palco col pugno alzato. «Morte al fascismo!» seguì la fragorosa risposta di tutti gli internati. «Libertà al popolo!» Cuiuli era evidentemente sorpreso e coi suoi ufficiali fece il saluto militare. Espressi quindi la particolare soddisfazione che l'Italia fosse passata dalla parte dei nostri alleati a combattere per gli scopi per i quali noi avevamo sofferto nei campi. Il dottor Anton Vatrusha tradusse le parole di saluto a Cuiuli e al suo seguito. Cuiuli, in seguito all'atto dell'arresto, si richiamava al fatto di essere diventato membro dell'armata alleata e che perciò non poteva venire arrestato. La nostra pattuglia gli spiegò che era membro dell'armata alleata, ma che avrebbe dovuto rispondere davanti al nostro tribunale per la conduzione criminale dei campi per il periodo di tempo in cui era stato membro dell'armata fascista. Il comandante di quello che gli sloveni hanno chiamato un campo di sterminio, il tenente colonnello dei carabinieri Vincenzo Cuiuli, anticipava dunque Roatta, Robotti e gli altri ufficiali nelle argomentazioni in loro difesa. Lui fu l'unico ufficiale italiano del campo di Rab ad essere fucilato, dopo la condanna di un tribunale partigiano. Il resto del contingente di sorveglianza, che era di oltre 2000 persone, venne disarmato e lasciato andare. Fine del file numero 39, pagina 263.